Da Manifesto del Terzo Paesaggio di Gilles Clément. Se si smette di guardare il paesaggio come l'oggetto di un'attività umana, subito si scopre, sarà una dimenticanza del cartografo, una negligenza del politico, una quantità di spazi indecisi, privi di funzione, su quale è difficile posare un nome. Quest'insieme non appartiene né al territorio dell'ombra né a quello della luce. Si situa ai margini, dove i boschi si sfrangiano, lungo le strade e i fiumi, nei recessi dimenticati dalle coltivazioni, laddove le macchine non passano. Copre superfici di dimensioni modeste, disperse, come gli angoli perduti di un campo, vaste unitarie come le torbiere, le lande e certe aree abbandonate, in seguito a una dismissione recente. Tra questi frammenti di paesaggio nessuna somiglianza di forma, un solo punto in comune, tutti costituiscono un territorio di rifugio per la diversità. Ovunque, altrove, questa diversità è scacciata. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giulia, ho 28 anni e lavoro come giornalista freelance, collaborando con testate sia online che cartacee e cercando il più possibile di privilegiare dei reportage di taglio personale e narrativo. Infatti, più che di reportage, a me generalmente piace parlare di racconti di osservazione. C'è uno scrittore che amo molto, Guido Piovene, che si definiva un visionario di cose vere, ecco una definizione che mi piace, che sento mi appartenga. Oltre alla scrittura, da anni coltivo l'amore per la fotografia, infatti cerco sempre di unire questi due linguaggi. Per me si tratta di due mondi che si compenetrano, come li immagino come due la scrittura e la fotografia come due ramificazioni di uno stesso sguardo. Il progetto a cui sto lavorando in questi mesi e che vorrei esporre alla Casa degli Artisti appena sarà possibile riguarda Città Satellite, il primo parco divertimenti d'Italia inaugurato all'Imbiate, alla periferia di Milano nel 1964 e poi caduto in disgrazia nel 2002. Città Satellite è un luogo sottratto al tempo oggi perché da un lato convivono le rovine, insomma, della vecchia città, anche se ormai gran parte delle giostre sono state smantellate, quindi si riescono a intravedere i profili delle vecchie costruzioni sotto, insomma, questo bosco che cresce rigoglioso e indisciplinato sui vecchi sentieri. E quello che trovo interessante è che ai confini di questa ormai defunta città dei Balocchi vivono ancora delle famiglie, e in particolare si trova il Commedia Club, l'antica sala da ballo che è tuttora in funzione e gestita da Gino e da sua moglie Antonietta, che organizzano innumerevoli feste in maschera e concerti a cui partecipano i vecchi figuranti che lavoravano a Città Satellite e insomma tutte le gran parte delle persone che vivevano questo luogo. Quindi io per ora ho raccontato Città Satellite attraverso dei reportage narrativi di testi e immagini grazie ad una collaborazione con il Festival della Letteratura di Mantova. Ora mi piacerebbe passare ad una dimensione ulteriore, quindi esplorare ancora di più questo immaginario proprio di città del futuro, e mi piacerebbe soprattutto creare una sorta di mappa emozionale, quindi non di fare una ricostruzione in qualche modo documentaristica e fedele di quello che ha rappresentato questo luogo, ma creare questa sorta di mappa soprattutto basandomi sui filmati d'archivio, sulle immagini che mi sono state donate dai giostrai e dai figuranti che lavoravano a Città Satellite e anche da Gino soprattutto, e quindi suggerire questa dimensione in qualche modo sospesa tra un passato mitico e questo futuro che poi non si è mai realizzato. Quello che trovo affascinante di Città Satellite oggi è che se non si conosce la storia di questo luogo sarebbe difficile immaginare che sia esistita in qualche modo questa città dei Balocchi, quindi si intuisce che qualcosa è esistito ma non è chiaro che cosa, e quindi è questa specie di dimensione sospesa a interessarmi, e soprattutto anche questo Commedia Club che in qualche modo è arredato come una specie di camera delle meraviglie con colori sgargianti, quindi io lo immagino come una specie di purgatorio colorato appunto sospeso nel tempo. nelle prossime puntate mi piacerebbe raccontarvi di più di quelle che sono gli artisti a cui mi sto ispirando per raccontare questa città e anche autori, insomma, che mi stanno aiutando a chiarire più che cosa mi interessa di raccontare di questo luogo. C'è una fotografia che più di ogni altra mi sembra cogliere Città Satellite nella sua essenza. Risale al giorno dell'inaugurazione, una placida domenica di settembre del 1964. Curiosamente, non compaiono giostre né chioschi, nessun bambino che corre per i viali impugnando bastoncini di zucchero filato, nessuna coppia che danza o ride ai piedi di un ottovolante. Nessuna, insomma, delle scene che ci si aspetterebbe, immaginando l'inaugurazione del primo parco divertimenti d'Italia. Compare un piccolo treno, giallo e rosso. Sembra provenire direttamente da un sogno d'infanzia. Procede su un viale punteggiato da bandiere tremolanti e trasporta alcuni passeggeri dal parcheggio fino all'ingresso del parco, segnato da due torri alte e fatate. Avrò guardato quest'immagine centinaia di volte, eppure ancora oggi mi sembra che ogni dettaglio trasudi mistero. Il bambino sulla sinistra, che guarda in camera con le sopracciglia aggrottate, come se conoscesse un segreto. La fila di macchine alle sue spalle devono provenire da ogni angolo di Milano e provincia e chissà, forse anche oltre. Mi fanno pensare alle sigarette fumate nell'abitacolo, a tutte le conversazioni per consumare l'attesa e chissà come sarà questa città del futuro. La chiamavano così al tempo. E poi c'è un uomo, al centro dell'inquadratura, con una giacca da prestigiatore. Procede a passo svelto, il ciuffo scompigliato dal vento. Sembra guardare i passeggeri del trenino a uno. Quell'uomo è Giuseppe Brollo, il fondatore di Città Satellite. Nei suoi piani, giostre e chioschi sarebbero stati solo l'inizio. Intendeva costruire fabbriche, scuole, graziose villette a schiera, persino una chiesa, una vera e propria città del futuro, dove non ci sarebbe più stata differenza tra lavoro e divertimento. Il progetto si sarebbe sviluppato solo in parte. Brollo non avrebbe vissuto abbastanza a lungo per realizzare il suo sogno. E anche i tre proprietari che gli sarebbero succeduti negli anni, come per maledizione andati in bancarotta o morti prima del tempo, avrebbero inutilmente rincorso quel miracolo urbanistico. Città Satellite chiuse i battenti nel 2004, per reati di abusivismo edilizio e cause davvero mai del tutto chiare. A me piace pensare che come un corpo vivo questa città sia andata incontro al naturale decadimento, che per una tigna ruvida e ostile nessuna impalcatura abbia mai davvero attecchito. E nel tempo questo luogo sia tornato simile agli inizi, a com'era prima che un uomo vestito da prestigiatore tentasse di addomesticarlo. Nonostante oggi gran parte delle giostre sia stata smantellata e della città rimangano solo poche impalcature che affiorano dal bosco, le varie società che possiedono questo luogo, o almeno che credono di possederlo, continuano a promettere riqualificazione e investimenti, tanto che mi chiedo se la storia di questo luogo non abbia a che fare solo con i suoi anni dorati, ma anche con tutto ciò che non è mai accaduto, con le città mai esistite, tutti i progetti abbandonati ancora prima di essere stati realizzati, rimasti compressi nel terreno, come se la dimensione più autentica di Città Satellite fosse proprio la sua incompiutezza. Ecco allora perché questa immagine mi pare tanto significativa. La città nemmeno si vede. È solo un miraggio, un desiderio, una forza magnetica al di fuori dell'inquadratura. Deve essere lì alla fine della strada, oltre quegli alberi esili sullo sfondo, eppure ci sfugge. E resta il piccolo treno giallo e rosso, il bambino per sempre corrucciato. Resta la promessa, l'incanto di un pomeriggio di settembre, quando ogni cosa deve ancora accadere. Le strade sono tutte di Mazzini, di Garibaldi. Sono dedicate ai papi, agli scrittori, ai potenti, a quelli che fanno la guerra. Mai che accada di vedere via di qualcuno che confezionava cappelli, via di uno che stava sotto un ciliegio, via di chi non ha combinato nulla, perché andava a spasso sopra una cavalla. E pensare che il mondo è fatto da gente come me, che mangia il radicchio alla finestra, contenta di stare in estate coi piedi nudi. Nino Pedretti dedicò questa poesia alla gente del suo paese, Sant'Arcangelo di Romagna. Di mestiere insegnava inglese in un liceo, ma al pomeriggio, finite le lezioni, se ne andava in giro per i bar,
e ascoltava la gente del suo paese, ascoltava i vecchi soprattutto, che seduti ai tavoli parlavano della guerra, delle loro disgrazie o degli amori finiti male. Lui li ascoltava e prendeva appunti. Le sue poesie nascevano così, dalle voci sentite per caso. Voleva restasse traccia, anche di chi al mondo non aveva fatto nulla, nessuna rivoluzione o grande impresa. I suoi versi vogliono dire che la vita è passata anche di lì, in quel paesino, in quelle strade fatte di niente. Non sono mai stata a Sant'Arcangelo, e del dialetto, di qualsiasi dialetto, non conosco una parola, ma ogni volta che leggo una poesia di Pedretti non posso fare a meno di pensare a Città Satellite, a quell'assurda, mitica città inventata in mezzo a un bosco. Verso la fine degli anni Sessanta, poco dopo l'inaugurazione di Città Satellite, nacque Consonno, un altro parco divertimenti, sempre in Lombardia, con ambizioni da paese dei balocchi. Su Consonno hanno scritto dei libri e girato dei documentari. Se lo ricordano tutti, anche se è rimasta in piedi solo pochi anni. Di Città Satellite, invece, che è rimasta in piedi più di 40 anni, non si ricorda nessuno. Forse perché Consonno era frequentata da molte celebrità, cantanti, divi del cinema. Città Satellite, invece, era una città di operai che lavoravano all'Alfa Romeo, all'ANAC, alla SNIA, nelle fabbriche disseminate per la provincia di Milano. Oppure lavoravano proprio a Milano, nei cantieri, costruivano i palazzi o le metropolitane. Nessuno lo sa, ma le metropolitane di Milano furono costruite quasi interamente da migranti meridionali. Lavoravano sottoterra, giorno e notte, e qualcuno sottoterra ci viveva pure, come Bruno, uno dei personaggi storici di Città Satellite, che dopo anni di fatiche nei cantieri si è messo a fare l'insegnante di pattinaggio alla città. E quelli che hanno vissuto questo luogo se lo ricordano bene, che come pattinava lui... Ecco, da ragazzo viveva insieme alla sua famiglia in una cantina. I convitti per immigrati, così venivano chiamati, erano spesso sovraffollati e così si affittavano le cantine. Perché non esiste una via intitolata a Bruno? Perché a Limbiate o a Milano non esiste una strada dedicata a Maria, che si è rovinata i polmoni tra le polveri dell'ANAC? Quando andava a ballare a Città Satellite la prendevano in giro perché aveva le mani colorate, come un clown. Era per via dei coloranti che maneggiava senza protezioni. Perché non esiste una piazza, un bosco, magari un parco intitolato a Guidone, che aveva trascorso 30 anni nel manicomio di Mombello? Appena uscito l'avevano preso a fare l'indiano a Città Satellite, perché i matti o presunti tali non li voleva nessuno, nemmeno le loro famiglie. 6 volte al giorno Guidone doveva fingere di assaltare le carrozze del trenino panoramico. Si appostava nel bosco, con il copricapo di piume, e non appena sentiva il fischio del treno via, prendeva a correre verso i binari, lanciando grida di battaglia con tutta l'energia che aveva in corpo. Non è la nostalgia che mi spinge a tornare a Città Satellite. Sono i racconti che ho raccolto negli anni, dai miei familiari, dai conoscenti, dai vecchi del mio paese. Raccontare di questa città è anche provare a salvare qualcosa di queste vite vissute nell'ombra, che sono trascorse senza lasciare nessuna traccia. Me li immagino alle volte, tutti questi disgraziati, questi matti, questi irregolari, me li immagino tutti insieme mentre passeggio per la città, oggi che non è rimasto più niente, né una giostra, niente, il bosco si è ripreso ogni cosa. Passeggio e mi sembra quasi di vederli, lungo stradine fatte di foglie, come scriveva Pedretti, nel tempo che non è più tempo, ma cenere che lega tutte le stelle.